Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, siate sempre ben consapevoli di essere chiamati a rendere presente negli aeroporti del mondo la missione stessa della Chiesa, che è quella di portare Dio all'uomo e guidare l'uomo all'incontro con Dio. E gli aeroporti sono luoghi che rispecchiano sempre di più la realtà globalizzata del nostro tempo. In essi si incontrano persone differenti per nazionalità, cultura, relazione, stato sociale ed età, ma si incontrano anche situazioni umane variegate e non facili, che richiedono sempre maggiore attenzione. Penso ad esempio a coloro che vivono un'attesa piena di angoscia nel tentativo di transitare senza i documenti necessari, in qualità migranti o di richiedenti asilo. Penso ai disagi causati dalle misure per contrastare gli atti terroristici.
Cari amici, bentrovati da Chiara Spoletini. Queste le parole del Santo Padre Benedetto XVI lo scorso 11 giugno ai partecipanti al 15° seminario mondiale dei cappellani cattolici dell'aviazione civile e dei membri delle cappellanie aeroportuali. Protagonista del suo discorso, l'aeroporto, una realtà liminale dove il tempo sembra fermarsi per dei momenti lunghissimi se si arriva in anticipo per un volo e dove corre poi invece velocissimo se si è in ritardo. Le parole del Santo Padre si concentrano su questo luogo, su questo micromondo, microuniverso che ha i suoi abitanti, la sua famiglia e inevitabilmente le sue diversità. L'aeroporto, dunque, è il luogo che rispecchia sempre di più la realtà globalizzata del nostro tempo, dove si incontrano situazioni umane variegate e non facili. Aeroporto, dunque, è la mia traccia di oggi. Aeroporto, un luogo dove pur nell'occasionalità degli incontri la gente sa riconoscere un uomo di Dio e che spesso anche un piccolo seme in un terreno accogliente può germogliare e produrre frutti abbondanti. Un luogo in cui la fretta domina gli animi e dove spesso c'è bisogno di un conforto, di ricordarsi la parola. Un luogo che sembra così lontano dall'idea di raccoglimento e meditazione. Aeroporto, due parole in una. Aero, leggero, velo, che sembra liberarsi nell'aria, e poi porto. Parola dunque che permette al pensiero tre attività, quella di volare, di camminare e di navigare. Perciò la parola aeroporto mette in contatto cielo, mare e terra. È un posto decisamente frenetico, di movimento, dove viene consumata energia in gran quantità. Aereo e porto, cielo, mare e terra. Attraverso di esso le persone attraversano l'aria e la terra contemporaneamente. È uno spazio di attracco terrestre dopo un volo nel cielo, una stazione di atterraggio dopo aver volato e una stazione di partenza prima di volare. Gli ultimi attimi sulla terra prima di essere nel cielo si vivono nell'aeroporto.
Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu. felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare.
L'uomo da sempre sogna di volare e in Italia è possibile dal 15 aprile 1909, quando uno dei fratelli Wright, Wilbur, andò a dare una serie di dimostrazioni del loro flyer, il primo velivolo a motore più pesante dell'aria che abbia mai volato. In seguito Wright instaurò di fatto la prima scuola di volo in Italia con la formazione del primo pilota italiano, l'ufficiale della Regia Marina Mario Calderara, che in seguito poi divenne l'istruttore di una prima schiera di piloti italiani e decise come sede del primo aeroporto italiano proprio Centocelle. Proprio aeroporto è la parola sulla quale divaghiamo oggi, ispirati dalle parole del Santo Padre Benedetto XVI l'11 giugno scorso ai partecipanti al 15° seminario mondiale dei cappellani cattolici dell'aviazione civile e dei membri delle cappellanie aeroportuali. Egli ricordava loro la necessità di una maggiore attenzione al continuo ricostruirsi del popolo aeroportuale, della famiglia aeroportuale, per confortarla e portare anche ad essa la parola di Dio. L'aeroporto è un microuniverso, una realtà altra, liminale, dove il tempo assume un significato diverso e dà una leggerezza o pesantezza, a seconda dell'occasione, tutta particolare. A proposito di primi aeroporti, primi voli, primi incontri, ascoltiamo allora un frammento di Antoine de Saint-Exupéry, Volo di notte, letto per noi da Gino Manfredi, una descrizione delle avventure eroiche dei piloti dei primi aerei addetti al servizio postale nell'America Latina.
Frattanto, il Corriere di Patagonia giungeva al margine dell'uragano e Fabien rinunciava a girargli intorno. Giudicava che dovesse essere troppo vasto, perché la linea dei lampi si sprofondava verso l'interno del paese e rivelava fortezze di nuvole. Decise di tentare di passare al di sopra e, se la faccenda si presentasse pericolosa, di far dietro fronte. Lesse l'altitudine, 1700 metri, e pesò con le palme sulle leve di comando per cominciare a ridurla. Il motore vibrò assai forte e l'aeroplano tremò. Fabien corresse a occhio l'angolo di discesa, poi verificò sulla carta l'altezza delle colline, 500 metri. Per serbarsi un margine, stabilì di navigare a 700. Sacrificava la sua quota come si gioca una fortuna. Un risucchio fece fare un tuffo all'aeroplano, che tremò più forte. Fabien si sentì minacciato da invisibili frane. Fantasticò di fare dietro fronte e di ritrovare 100.000 stelle, ma non virò d'un grado. Fabien calcolava le possibilità di salvezza. Probabilmente si trattava di un uragano locale, poiché il prossimo scalo, Trelew, segnava un cielo per tre quarti coperto. Si trattava di vivere appena 20 minuti in quel cemento nero. E, non di meno, il pilota si preoccupava. Piegato a sinistra contro la massa del vento, cercava di interpretare le luci confuse che anche nelle notti più dense circolano nel cielo. Non si trattava nemmeno più di luci, ma appena di cambiamenti di densità nello spessore delle ombre o di una stanchezza negli occhi. Egli spiegò un foglietto del radiotelegrafista. «Dove siamo?» Fabienne avrebbe dato molto per saperlo. Rispose: «Non so. Attraversiamo un uragano con la bussola». Si chinò ancora. Era disturbato dalla fiamma dello scappamento, attaccata al motore come un mazzo di fiori di fuoco, così pallido che lo splendor della luna l'avrebbe spento, ma che, in quel nulla, assorbiva tutto il mondo invisibile. Guardò quella fiamma. Era intrecciata duramente dal vento, come quella di una torcia. Ogni 30 secondi, per verificare il giroscopio e il compasso, Fabien ritirava la testa nella carlinga. Non osava più accendere le deboli lampade rosse che lo abbagliavano lungamente, ma tutti gli strumenti con le cifre di radio versavano una pallida chiarità d'astri. E lì, tra le sfere e le cifre, il pilota provava una ingannevole sicurezza, quella della cabina d'una nave sulla quale passa l'ondata. La notte e tutto quello che essa recava di rocce, di rottami, di colline, scivolava così contro l'aeroplano con la stessa stupefacente fatalità. «Dove siamo?» ripeteva il telegrafista. Fabien emergeva di nuovo e riprendeva, appoggiato a sinistra, la sua veglia terribile. Egli non sapeva quanto tempo, quanti sforzi fossero necessari per liberarlo da quei cupi legami. Dubitava sinanche di doversene o prima o poi liberare, perché giocava la sua vita su quel piccolo pezzo di carta sudicio e ciancicato che aveva spiegato e letto mille volte per nutrirne la sua speranza. Trelew. Cielo per tre quarti coperto. Vento ovest debole. Se Trelew era per tre quarti coperto, si sarebbero scorti i suoi lumi attraverso le lacerazioni delle nuvole, a meno che... La pallida luce promessa più lontano lo induceva a proseguire. Non di meno, poiché dubitava, scarabocchiò queste parole per il radiotelegrafista. «Ignoro se potrò passare. Mi sappia dire se il tempo è sempre bello dietro di noi». La risposta lo confermò. «Commodoro segnala. Ritorno qui impossibile. Tempesta». Egli cominciava a intuire l'offensiva insolita che dalla cordigliera delle Ande si abbatteva sul mare. Prima che potesse raggiungerle, il ciclone gli avrebbe rubato le città. Chieda il tempo a Sant'Antonio. Sant'Antonio ha risposto: «Vento ovest si leva e tempesta all'ovest. Cielo interamente coperto. Sant'Antonio sente assai male per causa delle scariche. Anch'io sento assai male. Temo di dover ritirare l'antenna al più presto. Farà dietro front? Che progetti ha?» «Non mi secchi. Domandi il tempo a Bahia Blanca». Bahia Blanca ha risposto: «Prevediamo entro 20 minuti violento uragano ovest su Bahia Bianca». Domandi il tempo a Trelew. Trelew ha risposto: «Uragano 30 metri secondo ovest a raffiche di pioggia». Comunichi a Buenos Aires. «Siamo serrati da tutte le parti. Tempesta si sviluppa su 1000 chilometri. Non vediamo più nulla. Cosa dobbiamo fare?» Per il pilota quella notte era senza sponde, poiché essa non conduceva né verso un porto, essi parevano tutti inaccessibili, né verso l'alba. Tra 1:40 l'essenza verrebbe a mancare. Prima o poi sarebbe dunque stato obbligato a lasciarsi calare, come un cieco, entro quello spessore. Se avesse potuto raggiungere il giorno. Fabien pensava all'alba come a una spiaggia di sabbia dorata sulla quale l'aeroplano sarebbe stato gettato dopo quella dura notte. Sotto il velivolo minacciato sarebbe allora nata la riva delle pianure. La terra tranquilla avrebbe portato le sue fattorie addormentate, le sue greggi, le sue colline. Tutti i rottami che correvano nell'ombra sarebbero divenuti inoffensivi. Se avesse potuto, come avrebbe navigato verso il giorno? Pensò che era circondato. Tutto, o bene o male, doveva risolversi in quel cupo spessore. È vero, qualche volta, quando sorgeva il giorno, ha creduto di entrare in convalescenza. Ma a che fissar gli occhi verso l'est, dove viveva il sole? C'era tra loro una tale profondità notturna che era impossibile risalirla sino alla superficie.
Cari amici, questo era Volo di notte di Antoine de Saint-Exupéry, letto per noi da Gino Manfredi. Ci lasciamo guidare oggi dalla parola aeroporto, accompagnati dalle parole del Santo Padre pronunciate l'11 giugno scorso in occasione del 15° Seminario Mondiale dei Cappellani Cattolici dell'Aviazione Civile e dei membri delle Cappellanie Aeroportuali. Il Santo Padre ricordava loro l'attenzione che è necessaria dare al popolo che ogni giorno abita l'universo aeroportuale.
Volo da pini alle dune, d'arzale a pinoli, d'arni da cavalloni, o vuoti a sermoni, fantasmi sulla riva del mare che la spinti a naufragare. Del mare, da laghi alle prore, da granchi alle more, vibrando vestali, scirocchi o maestrali, le olonie del duce riposano lì. Ma cosa sciombinava la scialla in sulla riva invece di smontarle? Sono appizzite lì.
Volare con la mente, attraversare spazi e confini materiali è un po' quello che accade agli artisti, ai poeti, agli scrittori, ai pittori. Si dice infatti, rispetto al pensiero, alle idee, agli impulsi artistici, fare voli pindarici. Pindaro era un poeta greco famoso per il fatto che nei suoi versi di colpo cambiava la logica di ciò che stava scrivendo, improvvisava, facendo quelli che sono appunto stati chiamati poi voli, e da lì quindi l'espressione voli pindarici. Volo dunque è anche radice di improvvisazione, buttare giù di getto, poi rileggere, correggere e magari pubblicare. E a proposito di questo, e riportando la mente alle parole del Santo Padre sulla quotidianità anche dell'universo aeroportuale, che è un micro-universo, la quotidianità di una realtà fatta di incontri e scontri, che è quella della vita aeroportuale, lascio la parola ad Arianna Catti De Gasperi.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie.
Cari amici, siamo qui oggi a parlare del volume Cose della vita, riflessioni sulla quotidianità, proprio con la sua autrice, la professoressa Lucetta Scaraffia. Professoressa, chi meglio dell'autrice appunto può spiegare ai nostri radioascoltatori il contenuto di questo libro? Come è nato e di che cosa parla?
Beh, è nato dalla mia collaborazione mensile al Messaggero di Sant'Antonio, in cui ogni mese mi è stato chiesto di scrivere un pezzo che si chiama Altre storie e in cui commento qualcosa che è successo in quel periodo di tempo, spesso che mi ha suscitato delle riflessioni. Naturalmente, essendo un mensile, non deve essere troppo legato alla contingenza, al momento, devono essere tematiche che reggono un pochino più sul lungo.
Certamente, comunque sempre legata all'attualità però.
Sì, legata all'attualità, sono tematiche che riguardano molto spesso i rapporti fra le generazioni, i rapporti fra donne e uomini, cioè quello che noi viviamo quotidianamente in sostanza, i problemi bioetici e talvolta anche i problemi che riguardano l'uso degli manufatti artistici da parte della Chiesa, cioè in che modo si tengono insieme arte e fede.
Una raccolta dunque di pensieri trascritti da gennaio 2007, come diceva lei, ad ottobre 2011. Tocca quindi ben 53 tematiche diverse, perché ricordiamo che ad ogni articolo corrisponde un mese, eccezione fatta per luglio e agosto che sono messi insieme. Come possono, diciamo, barcamenarsi i lettori fra tutti questi temi? C'è una chiave di volta che regge il tutto o una precisa chiave di lettura?
Ma intanto su alcuni temi ritorno, per esempio sui temi bioetici, l'eutanasia, il rapporto con la selezione degli embrioni, per esempio, e l'handicap, sono temi su cui io torno più volte, perché questi anche molto spesso l'attualità mi offre, diciamo così, elementi di riflessione. E direi che il filo conduttivo è un po', il filo conduttore è un po' quello che ho detto prima, cioè i rapporti fra le generazioni e i rapporti fra i sessi, che quindi sono la famiglia. Alla base di tutto ci sta molto una riflessione sulla famiglia, che è una realtà che noi tutti viviamo.
E in alcuni dei suoi articoli tocca anche, diciamo, tematiche un po' scomode, se vogliamo definirle, come la fecondazione assistita, il femminismo, eccetera, quindi tematiche molto delicate. Qual è però l'articolo a lei più caro, nel senso che l'argomento le è più caro?
Ma non so se è l'articolo che mi è più caro, però è uno che penso che mi sia venuto bene e che riguarda la Pasqua e riguarda quella meravigliosa pala d'altare che è conservata in Belgio, in questo momento è a Gand, la pala di Gand, confesso che non mi ricordo il nome dell'autore, in cui c'è l'agnello mistico, in cui è rappresentata simbolicamente tutta la storia di Gesù e insieme la storia della Chiesa e il destino dell'uomo. Mi ha colpito molto quella pala d'altare e un mese di aprile in cui c'era la Pasqua ho scritto appunto qualcosa, che una riflessione che riguardava questa pala e quindi riguardava la Pasqua e il senso del sacrificio dell'agnello mistico. Poi in quei giorni era successa da poco la vicenda di Luana Englaro e mi è sembrato alla fine di poter dire che non tutti avevano riconosciuto in Luana Englaro una personificazione dell'agnello mistico, della vittima.
Ci vuole lasciare con un'ultima riflessione sulle cose della vita?
Ma penso che le donne in questo momento storico abbiano più capacità di sguardo critico sui cambiamenti in corso, anche perché ne sono quelle che più coinvolte degli uomini, e quindi penso che alle donne stia il compito di criticare dei cambiamenti che pure ufficialmente sono a loro favore, come la rivoluzione sessuale, come appunto la legalizzazione dell'aborto. Penso che poi le donne sanno che in realtà questi cambiamenti le hanno fatto loro del male, non sono stati dei cambiamenti positivi, e quindi è giusto che dalle donne venga uno sguardo critico.
Bene, ringraziamo la professoressa Lucetta Scaraffia per essere stata con noi oggi e vi ricordo il titolo del volume di cui abbiamo parlato, che è appunto Cose della vita, riflessioni sulla quotidianità, edizioni Messaggero Padova 2011, a cura proprio di Lucetta Scaraffia.
Grazie Arianna, cari amici, oggi abbiamo preso spunto dalla parola aeroporto, quel microuniverso, quella realtà altra che, come ricordava il Santo Padre Benedetto XVI durante l'incontro con i partecipanti al 15° Seminario Mondiale dei Cappellani Cattolici dell'Aviazione Civile e dei membri delle Cappellanie Aeroportuali, è il luogo che rispecchia sempre di più la realtà globalizzata del nostro tempo, dove si incontrano situazioni umane variegate e non facili, e dove è indispensabile portare la parola di Dio, ben consapevoli che, pur nell'occasionalità degli incontri, la gente sa riconoscere un uomo di Dio e che spesso anche un piccolo seme in un terreno accogliente può germogliare e produrre frutti abbondanti. Un ultimo pensiero su questo spunto odierno, che è l'aeroporto e dunque a ciò che ne deriva, che è il volo, va certamente a due grandi studiosi dell'argomento, e vorrei lasciarvi proprio con due loro pensieri. Il primo è di Leonardo da Vinci e riassume un po' le divagazioni dalle quali oggi ci siamo fatti incantare, ed è la seguente: una volta che avrete imparato a volare, camminerete sulla terra guardando il cielo, perché è là che siete stati ed è là che vorrete tornare. E l'altra invece è di Peter Pan, famoso ragazzo Walt Disney in grado di volare e di raggiungere anche l'isola che non c'è. L'unico essere umano, credo, in grado di farlo per il momento, di cui ho scelto una frase che può esserci d'aiuto anche se incapaci di volare. Pensate a cose straordinarie. Saranno loro a portarvi in alto. E se lo dice lui, d'altra parte, per spiccare il volo aveva bisogno di un pensiero felice, no? Cari amici, davvero a risentirci e buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.